Volevo in questa meditazione mettere davanti al nostro volto, al nostro cuore, alla nostra preghiera l'episodio della conversione di San Tommaso Apostolo, anche se appunto è tra un paio di giorni, no? Lunedì prossimo, 3 luglio, forse perché per me è un brano così, molto significativo, che mi dice tante cose e sul quale comunque, come penso un po' tutti noi, abbiamo meditato tanto. Oggi ricordiamo le circostanze, questo Vangelo noi lo leggiamo sempre la seconda domenica della misericordia, scusate, la seconda domenica di Pasqua, cioè la domenica della misericordia. Perché è proprio cronologicamente l'episodio di quel giorno, e cioè in sintesi quello che era accaduto è che il giorno di Pasqua Tommaso non era con Gesù, e poi gli apostoli dicono a Tommaso che Gesù è risorto, lui non ci crede fino a all'ottavo giorno, quando invece poi si converte, perché Gesù espone il proprio cuore, espone il proprio costato, addirittura, no? Fa mettere le mani nel costato e espone le proprie ferite. Allora, dice San Giovanni, Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo loro e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qua il tuo dito e guarda la mia mano, e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto e creduto? Beati quelli che per non aver visto crederanno. Allora, naturalmente io credo che ciascuno di noi ha fatto tante volte l'orazione, no? Su questo brano, per cui quello che io dico adesso non vorrei che confliggesse con quanto noi abbiamo nel nostro cuore, però. Siccome quello che adesso sto per dire sono cose del tutto, diciamo, possibili, inerenti al Vangelo, anzi mi sembra di commentare semplicemente il Vangelo, ecco, spero di non dare fastidio a nessuno. Allora, innanzitutto la prima domanda è come mai Tommaso non c'era il giorno di Pasqua? Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Chiaramente le risposte possono essere infinite, possono essere semplicemente delle circostanze banali, però io ci ritrovo molto, come posso dire, l'atteggiamento di chi ha subito una sconfitta e che non ha voglia di leggere negli occhi degli amici gli stessi sentimenti di disillusione, senso di colpa, fallimento, smarrimento. Adesso scusate se faccio un esempio irriverente, no? Ma molti, ecco, tifosi della Juve dopo la sconfitta in Champions, appunto, alcuni magari hanno voglia di stare assieme per consolarsi, ma invece altri la reazione è quella di basta, basta, vado a casa, lasciatemi, cioè di chiudersi, no? Di allontanarsi. E perché può essere quasi una crescita. Vedo, sto soffrendo, adesso paragone con la Juve naturalmente, un paragone così banale, irriverente quasi, ma chi ha creduto per 3 anni profondissimamente in un progetto, ma non solo in un progetto, ma anche in qualcosa che riguarda l'intera vita, anche la sorte di, ecco, ho detto anche senso di colpa, no? Naturalmente noi questo non ce lo immaginiamo perché pensiamo che appunto Gesù è Dio, eccetera, ma invece se noi ci mettiamo nei loro panni, chiaramente per loro Gesù è maestro, però non è che fosse così infinitamente al di sopra. Uno può anche aver detto, ecco, abbiamo sbagliato noi, no? Ho sbagliato io a non accorgermi di quello che stava facendo Giuda, ho sbagliato a non proteggere Gesù, dovevo essere più forte nel convincerlo che non andava bene quello che stava facendo. Cioè, quando le cose vanno male, appunto, uno dà la colpa agli altri, ma dà anche la colpa a se stesso. E quindi ci sta che una persona possa non esserci, possa essere così triste da chiudersi. Ecco, poi c'è l'incontro. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Questo noi non sappiamo se sia avvenuto il giorno dopo. Gesù va, gli altri Vangeli raccontano di un incontro, quindi comunque dopo un po' di tempo. Gli apostoli incontrano Tommaso e gli dicono: abbiamo visto il Signore. E qui c'è questa reazione sorprendente, la reazione del rifiuto. Invece di dire: caspita, che meraviglia, ci siamo sbagliati, c'è stata Gesù è risorto, ecco che c'è una reazione anche qui che molte, molte volte avviene. Io lo vedo, l'ho vista in tante persone, no? Anche a volte c'è il rischio che ci sia in me. Cioè, che cosa? Quando una persona subisce un grande, grandissimo dolore che gli segna la vita, rischia che quel dolore quasi divenga la sua definizione esistenziale, la sua definizione identitaria, no? Uno va avanti per tutta la vita dicendo: ma io guarda che sono figlio, i miei genitori sono divorziati, ma mio padre quando ero bambino poi è stato licenziato, mio padre e mia madre litigavano, noi, cioè così via, no? A volte questo si è visto addirittura in alcuni popoli, per esempio questa circostanza, cioè questo modo di reagire, era un modo di reagire per esempio molto diffuso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oppure, ecco, noi possiamo trovarlo nei profughi, cioè però insomma, io incontro, anche a me può succedere di aver avuto ovviamente momenti dolorosi nella vita e di dire: ecco, io sono quel momento doloroso. Oppure più semplicemente incontro una persona con la quale c'è stato un fraintendimento, con la quale c'è stato magari anche proprio un rancore, mi ha trattato male, non è stato leale, mi è stato indifferente, non mi è stato vicino, doveva capire quello che mi succedeva, non mi ha detto nulla. E ci si abbarbica a questo dolore, ci si abbarbica a questa sconfitta. Io sono la mia tristezza. A volte Ecco, bisogna anche ad un certo punto, non dico di essere banali, non dico di essere persone che vogliono così superficiali, non è successo niente, però bisogna anche sapere ad un certo punto dire certi dolori della vita, mettiamoceli alle spalle. Adesso guardiamo avanti. Invece Tommaso, ecco vedi, per 8 giorni insiste su questa cosa. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Io sono quello che non crede, eh? Non mi cambiate la vita, non mi cambiate la mia definizione. Come reagisce Gesù? Quindi come possiamo noi, quindi per adesso abbiamo visto in questa meditazione, diciamo, una parte negativa nella quale noi siamo, siamo Tommaso, no? Siamo quello che prima addolorato non si vuole mettere con gli altri, poi quando gli altri cambiano, per lui deve fare questo gesto di ottimismo, di apertura, di fiducia, si chiude in se stesso invece. Adesso vediamo come reagisce Gesù. Gesù reagisce esponendo se stesso, cioè se vogliamo la richiesta che fa Tommaso è una richiesta un po' superba, cioè poteva dire, vabbè, io non credo a voi che me l'avete detto, finché non appare a me, io non ci crederò. Ma Tommaso non dice questo, no? Tommaso c'ha tutta questa enfasi, cioè si vede che tante volte gli apostoli in quegli 8 giorni ci hanno provato e lui ha detto, guardate, non soltanto io non ci credo, ma se mi appare basta, non ci credo, devo proprio toccarlo, devo, capito? Cioè si vede. E allora Gesù, in questa impuntatura, in questa chiusura, ecco, Gesù scende fino a quel livello. E qui dobbiamo, per me c'è un grande insegnamento, no? Su come devo agire io. Gesù reagisce esponendo se stesso. Esponendo il proprio cuore. Come converte Tommaso Gesù nell'essere senza difese e ferito? Che è il modo ecco, che deve essere questo il modo con il quale noi siamo strumenti della conversione degli altri. Cuore esposto. Cuore esposto. Che può andare da grandi cose, appunto come queste di cui sto parlando ora. Con il Signore che addirittura, cioè quello che ha fatto, che ovviamente letteralmente può fare soltanto lui, o invece a mettersi sullo stesso piano, all'aprirsi, all'avere un comportamento umile. Noi a volte, senza rendercene conto, abbiamo dei comportamenti di potere che si manifestano in tante piccole cose, per esempio nell'essere persone che sanno le cose che gli altri non sanno. E quindi mettersi un po' sopra, non dico non soltanto su un piedistallo, ma anche proprio nel rapporto tu per tu, no? Ti spiego io, ti spiego io. Il ti spiego io ci vuole, ma ci vuole soltanto dopo che la persona interessata mi ha detto: mi spieghi? Cioè, se io ti dico mi spiego, te lo spieghi, io te lo spiego. Ma se invece le persone, stiamo parlando proprio, diciamo così, dell'apostolato più intimo, no? Cioè il fatto di avvicinare le persone a Cristo. Poi chiaro che in tante cose della vita, che ne so, un insegnante deve spiegare, ma dico, sto parlando proprio invece dell'avvicinare a Cristo. Quando abbiamo davanti una persona con il cuore indurito, con il cuore chiuso, che per il dolore che ha subito si chiude e dice no, 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 no. Ecco, quello che il Signore ci insegna è ad esporre il cuore, che è la misura del proprio sacrificio. Guarda che questa cosa veramente l'ho fatta per te. Veramente l'ho fatta solo per te. Per esempio, faccio un caso banalissimo, no? Una cosa che mi capita ogni tanto. Persone permalose che magari che mi chiamano. Vogliono essere richiamate, no? Vogliono essere richiamate. Dopodiché io a volte richiamo, a volte non richiamo, insomma, non lo so. Però soprattutto quando una persona è un po' arrogante, è successo recentemente, no? Guarda, ho chiamato ieri alle 11, ho chiamato ieri alle 5. Non è vero, ma allora, ovviamente, oggi con i moderni mezzi della tecnologia, una persona può andare sull'iPhone, dove ci sono tutte le chiamate che sono uscite, e vedere, trovare, no? In questo caso la chiamata che avevo fatto c'era, e quindi effettivamente lui dice: ti faccio lo screenshot, te lo mando, che ti ho chiamato. Però, uno, ti vengo incontro, no? Ti vengo incontro. Perché potrei anche dire: senti, se ci credi bene, se non ci credi, affari tuoi. Non mi cambia niente a me che io ti dimostri, dedichi tempo a dimostrarti che effettivamente ti ho chiamato. Allora, il Signore ci insegna come fare a stare accanto alle persone in questa situazione, e anche, diciamo così, lo fa con noi, no? Il Signore ci sta accanto in questo modo, come dovrebbe essere questo modo che fa Gesù con noi. E quando viene accanto a noi, attraverso l'umiltà dei sacramenti, in particolare del sacramento dell'Eucaristia e del sacramento della confessione. Nel sacramento dell'Eucaristia, ecco, noi dobbiamo ricordarci che noi, persone dell'opera, almeno noi numerari che abitiamo nei centri dell'opera, abbiamo, soprattutto noi che stiamo all'Elis, diciamo così, abbiamo questa fortuna, cioè di avere la messa proprio in casa, perché anche quando non c'è in casa c'è in parrocchia, che è qua sotto, e poi che, diciamo, in questo Elis, per quanto riguarda la confessione, ci sono ben sette sacerdoti, quindi non è che i sacerdoti mancano, magari poi qualche volta mancano in parrocchia a confessare, ma cioè, se uno di noi vuole confessarsi, cioè, quello che sto dicendo è l'umiltà del Signore nell'essere così accessibile nei sacramenti. Io penso anche voi, comunque, conoscendo un pochino le cose della Chiesa, vediamo che questa è una fortuna veramente che che molti non hanno, no? Le povere suore Clarisse, povere in senso, cioè in questo di Perugia, devono, a volte passano un sacco di tempo al telefono a cercare qualche prete che vada a celebrare da loro la messa, perché in moltissime diocesi, soprattutto pensate d'estate, no? Comunque c'è scarsità di clero, molti sacerdoti fanno due messe, tre messe, farne una in più a un monastero di clausura, delle volte dico: senti, ma perché non ci avete la messa lì sotto, uscite per un'ora poi rientrate? Se, cioè è anche umiliante, diciamo, no? Perché poi allora vuol dire che non hai capito nulla della nostra vocazione, ma come, io sono qui perché a pregare per voi, insomma. Ecco, non disprezziamo invece l'accessibilità che noi abbiamo, questo cuore di Gesù che ci viene incontro, innanzitutto viene incontro nella nostra vita interiore, nella nostra vita personale, nell'intimità della nostra relazione con Lui, però anche poi proprio in queste piccole cose materiali, in queste piccole cose pratiche. Sappiamo, no, che abbiamo la più grande libertà di scegliere con chi confessarci, possono esserci piccoli fatti anche di, che ne so, di rancore, di a volte non ci si, per cui posso preferire da un'altra persona, ecco, non in altre situazioni dell'opera in Italia non è così. Per esempio, se io penso a Genova, se io penso a Trieste, lì hanno un sacerdote, a Trieste hanno un sacerdote dell'opera, a Genova ne hanno uno e mezzo, nel senso che ce n'è uno che sta 3 giorni, no? E forse di più, ma sono più o meno stanze quella. Ecco, non è così banale, no, nel senso che noi abbiamo veramente una grande fortuna, per cui cuore esposto, quando noi dobbiamo aiutare una persona che sta molto chiusa, impariamo da Cristo a mostrargli il nostro cuore, no? La nostra ferita. Nell'essere andiamo da quella persona senza difese, mostrando le nostre debolezze, le nostre ferite, i nostri errori. Ho sbagliato io anche in quella situazione. Ecco, però, e poi, diciamo, nel caso semplice, nel caso piccolo, vediamo anche la fortuna che abbiamo di come Gesù umilmente ci viene incontro, dando proprio a noi, dico adesso che siamo qui, proprio a noi, una grandissima facilità e accessibilità ai sacramenti, no? Un grandissimo modo di poterli ricevere quando ne abbiamo bisogno. Mancano 3 minuti.